8 febbraio 1973.
Parlare di Dio. Così come lo concepiscono i mistici, in mezzo a questa società fisicale, è certamente una cosa singolare. Infatti, quale successo può avere chi parla di un argomento che non è, non dico poco, ma forse per niente inteso nel senso giusto. Sì, certo, dicono gli statisti che nel mondo del progresso, della scienza, della matematica, della precisione, tanti sono quelli che pensano a Dio o all'occulto, ma pensare a Dio nel modo secondo il quale gli uomini lo pensano e pensare a Dio come noi intendiamo sono cose profondamente diverse. Al giorno d'oggi, chi pensa allo spirito, alla spiritualità, alla religione, indubbiamente, e questo sia detto senza offesa per alcuno, indubbiamente è un soggetto che ha qualcosa di non perfettamente normale, perché si pensa a Dio, alla sopravvivenza, non nel modo giusto, ma solo sperando di essere aiutati nei nostri problemi. Questa è la vera intenzione secondo la quale gli uomini oggi pensano all'ente supremo. Ecco, noi non intendiamo questo concepire l'ente che tutto permea, tutto sostiene ed evolve. Noi vogliamo fare di voi dei mistici, dei religiosi, nel senso esatto. Forse seguiamo una strada del tutto diversa da quella che in genere percorrono gli uomini, coloro che vogliono sostenere e fondare una religione, una scuola spirituale, i quali a piene mani dispensano il presunto o un presunto aiuto spirituale che serve a farvi superare le difficoltà della vita. Questi promettono ai loro adepti ogni sorta di beneficio, possibilmente nel mondo che segue quello fisico, che segue la morte, perché è meno controllabile. Noi invece vi diciamo, tutto è fedeli. Dentro di voi è una sorgente di forza, di comprensione, di vitalità, di azione, che voi neppure lontanamente supponete. Cercate di attingere da voi stessi, da questa sorgente che è in voi, per camminare. Non vendetevi ad altri. Ultimi fra tutti, a coloro che vi promettono una salvezza nell'aldilà. Voi soli, o meglio ciascuno di noi singolarmente, e solo e da solo può operare la propria salvezza. Nessuno può farlo per lui. Ecco, io ho iniziato questo mio discorso parlandovi di Dio. Ed allora, se voi pensate a Dio, dovete farlo non perché pensate di avere da una condotta ossequiosa nei suoi confronti un qualche beneficio, qualche aiuto nella vita di tutti i giorni che vivete così a volte faticosamente, ma perché questo pensiero susciti dentro di voi la sua nascita. Perché il Dio, prima di trovarlo sugli altari, figli cari, è nell'intimo nostro. Vivete ogni giorno pensando che ogni giorno che trascorre segna o segni una tappa per ritrovare in voi la divinità. Siate certi di questo. Ogni trascorrere di sentire o di tempo astronomico segna un abbreviarsi dello spazio che rimane fra voi e la vostra meta. E quando voi siete certi che non vi accostate a Dio per avere dei benefici, ma unicamente per amore verso di lui, allora voi avrete la certezza di avere entro di voi l'esatto concetto della divinità. La pace sia con voi e con tutti gli uomini.
Che qua si trova seriamente. Come l'albero si riconosce nel frutto, così la vita è come si chiamava le rifugi e sconfinati di fronte, gli sublimi movimenti interni all'interno equilibrio qualche parte di questo una comunicazione con il ragazzo concede su voi questo e possa non facendo in voi ogni incertezza perché tutto non rispetto alla luce del
però vi vicino è quella che cura lo spirito, non solo il corpo. Il vero medico dunque è chi sa riparare i danni prodotti nel corpo dallo spirito inquieto. Ma i vostri medici, con tanta scienza, oggi poco fanno di tutto ciò. È già molto se riescono a tappare le falle che uno spirito inquieto produce nel suo veicolo fisico. L'uomo non è solo carne, è principalmente spirito. prima che carne. E curare la carne senza toccare lo spirito. E cercare di contenere l'effetto senza rimuovere la causa. Quanto potrà durare? Il segreto dell'immortalità è questo: rimuovere la causa che è nello spirito dell'invecchiamento del corpo. Può sembrare un'utopia, ma non lo è. È una realtà. Sì, lo ripeto, l'invecchiamento del corpo ha la sua radice nell'anima dell'uomo. Anche una religione può essere una medicina. Non lo fu forse il cristianesimo? Altro che se lo fu. Allora esistevano dei reprobi, dei miseri, ed erano i più, gli oppressi, i poveri, i miserabili. Essi si sentivano abbandonati. Le deità che conoscevano erano deità per i ricchi, e in ogni caso che esigevano il pagamento di sacrifici costosi finanziariamente. Deità non per i poveri. Ed ecco che il cristianesimo insegnava di un Dio degli umili, degli etti, dei dimenticati. Quale maggiore presa per chi credeva di essere un relitto? Quale balsamo per lo spirito e per il corpo? Un'idea dunque che cura lo spirito ed il corpo. Ed ecco allora i prodigi. I prodigi materiali operati da un'idea astratta. Potenza e mistero della natura. Tutto è natura. Dicono gli avversari della magia, quelli che l'hanno combattuta ed hanno bruciato tante povere creature isteriche, che credere nella magia significa dare alle cose materiali morte, potere sugli spiriti, sulle cose eterne. È dare potere alla natura sulla divinità, si dice, non ricordandosi che tutto è natura,
anche la stessa divinità. O tutto è divino, anche la stessa natura. Vi è un'unica cosa che presenta molti aspetti, ma che è sempre la stessa, che è sempre uguale alla radice di tutti questi aspetti e che può essere chiamata in molti modi, ma che è una sola verità. Fui conosciuto col nome di Paracelso e dedicai la mia vita alla scienza, che vuol dire conoscenza. Curai, ma quando lo feci ne fui quasi costretto, ed era per me un dimostrare quello che io sapevo più che un amare i miei simili. L'amore l'ho capito dopo, ed è la più bella di tutte le scienze, la più bella di tutte le medicine. Chi non l'ha provato non potrà mai sapere che cosa vuol dire amare realmente nel giusto modo. Un'altra volta io sono venuto da voi. Lasciandovi il dono delle immagini profetiche, anche questa volta voglio lasciarvi il dono. Qualcosa che un mio seguace nel 1800 creò, e gli era un amante delle scienze occulte, e ben sapeva la potenza del numero 5, della stella 5 punte. Lasciai scritto nelle mie opere che due erano i pentacoli fondamentali, quelli più efficaci, dai quali tutti gli altri derivano: il pentagramma, la stella 5 punte ed il sigillo di Salomone. Voi sapete il significato del sigillo di Salomone. Altri ve ne hanno parlato. Ma della stella a cinque punte forse lo ignorate. La stella fiammeggiante. Che ha potere su ogni spirito. Vi è una lunga e meticolosa procedura per colui che vuole realizzare questo pentacolo, questo talismano così efficace. Egli dovrà scegliere l'ora e il giorno e l'influsso astrologico appropriato. Dovrà fondere i sette metalli e disegnarla in modo perfetto. Non solo, ma dovrà tenerla orizzontata nella giusta maniera, poiché altrimenti, se non orizzonterà giustamente le punte, il simbolo da benefico potrà diventare malefico. La punta in alto, le altre a mo' di piedistallo. Gli antichi maghi della Caldea ponevano sulle soglie delle loro abitazioni questo pentacolo, orizzontato con la punta in fuori e le due punte della base verso l'abitazione. In questo modo le forze benefiche erano attratte, le malefiche respinte. Quella che io vi lascerò è una versione che dono a questo cerchio, a questo gruppo. Essa si sta materializzando qui, ora, ed è formata di argento, il metallo lunare, l'influsso della luna dona la veggenza, la doppia visione. Cinque lune sono contenute in questo pentacolo, quattro corrispondenti alle quattro fasi della luna. La quinta è la fase occulta, che pochi conoscono. E così, per la doppia analogia, cinque soli, piccoli soli, piccole sfere sono contenute in questo centro di forza che voi vedete essere qui già quasi completato. Altri segni sui quali non mi dilungo. Voi porrete questo simbolo sopra un velluto di colore rosso, attorniato da una cornice di argento, larga non più di 7 millimetri, quadrata di lato 10 centimetri. Il mettere questo pentacolo nella cornice dovrà essere fatto nell'ora e nel giorno della luna, e questo quadretto lo terrete presente nelle vostre riunioni, perché vi aiuterà a capire meglio e di più quello che gli altri alti maestri cercano di spiegarvi. Porla nella cornice o nel tenerla comunque visibile nelle riunioni, sia osservato il senso giusto. Sul retro era fusa una beffa ebraica. È rimasto un piccolo segno, come se si trattasse di un secondo romano, numero secondo. Quel segno indica la punta che deve stare in alto. Questo è importante. Pace, pace.
Oh, per altri.
La domanda che questa sera vi siete fatti: è una domanda molto interessante che noi ci auguravamo che voi faceste, perché spinge la vostra attenzione ad andare sempre più in là, cercare di afferrare cose che per loro natura sono definite inafferrabili. Vi siete chiesti come può esistere questo salto di qualità fra un sentire relativo ed un sentire assoluto. Cerchiamo di fare un esempio molto pedestre. Supponiamo che il numero 100 sia l'assoluto, il tutto, è vero? Ebbene, voi vi chiedete, questa quantità rappresentata dal numero 100, dall'assoluto, che è l'assoluto, è unica, perché il numero 99, per quanto sia il numero immediatamente precedente al centinaio, non è più l'assoluto. Infatti noi vi abbiamo sempre detto che di assoluto ve n'è uno solo. È vero, figli e fratelli? E come lui non c'è che lui stesso. Tutto ciò che non è assoluto è relativo. Tutto ciò quindi che non è il numero 100, come anche il 99 che è il numero più prossimo, è relativo, secondo il nostro esempio. E allora, mentre voi dite possiamo comprendere tutta la teoria o la sequela dei sentire individuali, piccoli, sempre più intensi, fino ad arrivare al sentire 99, non possiamo comprendere questo grande, enorme, immenso salto di qualità del sentire fra il sentire 99 ed il sentire 100, in altre parole, fra il sentire relativo ed il sentire assoluto. Certo, la questione posta in questi termini sembrerebbe veramente complessa ed incomprensibile per voi se non vi avessimo dato altri elementi, dette altre verità. Non possono esservi dei salti. Voi avete imparato, oramai sapete, perché tante volte lo avete sentito ripetere, che lo stesso relativo che una volta eravate abituati a considerare transitorio, che nasceva e moriva e spariva, scompariva per non esistere mai più, in fondo ha una durata illimitata, esiste nel senza tempo. Dunque, non può esservi questo trapasso di qualità. Vi siete rifatti alla individualità. Allora, tutto è chiaro finché si ha l'insieme dei sentire individuali, sentiti una sola volta nell'eternità, legati l'uno all'altro, secondo una teoria che non segue il tempo astronomico, ma una gradualità del sentire, determinata nel senso che va da un sentire meno intenso ad un sentire più intenso, più esteso. Esiste questa, ma come si passa da questo sentire limitato ad un sentire assoluto, il quale, anche senza poterlo sperimentare direttamente, voi capite, è una cosa totalmente diversa. Non c'è questo salto. Infatti, se noi andiamo oltre il sentire individuale, troviamo qual è la fase, diciamo, lo stadio successivo al sentire individuale che troviamo e del quale noi vi abbiamo parlato. Il sentire della individualità. E già qua si cambia di natura di sentire, perché non è più un sentire alla volta, ma è una gamma di sentire percepita tutta
esista contemporaneamente
nel senza tempo.
Dunque, seconda fase, seconda gradualità, che ci avvicina alla meta finale, al sentire dell'assoluto. La terza fase, appunto, è il sentire assoluto. Ed allora quel 99 del nostro esempio non era un sentire individuale, ma era il sentire della individualità, che è totalmente diverso dal sentire dell'individuo. C'è tanta differenza fra il sentire dell'individuo ed il sentire della individualità, quanta ce n'è fra il sentire della individualità ed il sentire dell'assoluto. Chissà che con questo scalino che noi abbiamo tolto dalle nebbie del dimenticatoio, che abbiamo riportato in vista o a vista, il passo possa essere più agevole per comprendere questa successione di sentire che era all'origine della vostra domanda di questa sera. A voi la risposta. Pace a voi.
Grazie. Io con voi e con tutti gli uomini. Un saluto e una benedizione. Prima di lasciarvi, desidero dirvi, o figli, due cose. Una è che torneremo a riunirci fra 4 settimane, perché nel frattempo continueremo la correzione dei manoscritti che costituiranno il libro. È vero, figli? L'altra cosa che desidero dirvi è questa. Taluni di voi sono più a contatto di creature che sono interessate all'insegnamento ed anche al fenomeno in sé. Quando noi ci riuniremo in un ambiente più fisicamente spazioso, è vero, come di consueto abbiamo fatto nello scorso ciclo, voi potrete riservare un posto libero per una di queste creature che gradirà o desidererà partecipare a queste riunioni, che non sarà necessariamente sempre la stessa. Mi seguite, figli e fratelli? Ma che potrà essere portata, senza disturbare, trattandosi di una persona sola, senza disturbare gli altri, per mostrare come avviene questo tipo di fenomeni. Sono stato sufficientemente chiaro. Per una sola volta, mi seguite? Questo è rivolto particolarmente alla figlia Zoe, alla figlia Tina, al figlio Muzio, Romano, a tutti, è vero?
Cioè, se chiederà di venire
qualcuno che sia interessato, naturalmente preparato, ecco, ci sarà un posto, uno solo alla volta, riservato per queste persone.
Sempre prima vedendo da te, però.
Se voi vedete che la persona è sufficientemente preparata, non occorre, chiederete a chi vi ospita e allo strumento, è chiaro? Mentre per far partecipare durevolmente ed in continuazione, vi preghiamo, come del resto avete sempre fatto, di chiedere la nostra autorizzazione.
Dai, a questo proposito, il famoso nipote della Amelia, che da tanto tempo ci chiedono, cosa dobbiamo rispondere?
Lo potrete far venire una prima volta in quel posto che abbiamo creato questa sera. Per il resto deve essere preparato. Se qualcuno di voi avrà la buona volontà di farlo, potrà.
Quella data sarebbe il prossimo riunione, cos'è? Giovedì 8 marzo.
La prossima?
La prossima riunione, 8 marzo.
Come?